Ah, cercando di andare speditamente, essendo diciamo l'ultimo talk, l'ultimo panel della giornata, parleremo di videosorveglianza e dei temi annessi e connessi alla privacy, sia sotto gli aspetti sociali, etici, sotto i profili giuridici e anche quelle che possono essere delle iniziative di attivismo volte a sensibilizzare e a cercare anche di risolvere le problematiche riguardanti la videosorveglianza. Io sono Fabio Pietrosanti del Centro Studi Hermes, un centro studi che si occupa di tematiche legate alla trasparenza, nella società e alla tutela dei diritti umani, quindi uno spettro molto ampio, nel contesto digitale, che quindi molto bene, molto spesso si trovano un loro connotato nell'ambito della privacy. Circa la videosorveglianza, un tema che merita un'elevata considerazione, spesso diciamo tralasciata negli ultimi anni, è che quando parliamo di dati digitali e privacy, quindi un fattore dei diritti umani diciamo sicuramente verticale, parliamo spesso di informazioni che gli utenti deliberatamente decidono di fornire a un terzo. Pensiamo ai social network o a temi di questo tipo. Cioè, violazioni, potenziali violazioni di privacy in cui è l'utente stesso che consapevolmente o molto spesso meno consapevolmente si mette in una posizione di scarsa possibilità di tutela dal punto di vista della privacy. Tuttavia, nell'ambito della videosorveglianza e delle tecnologie pervasive che oggi ci sono nell'ambito della videosorveglianza, spesso il cittadino, chiamiamolo l'utente se vogliamo fare gli informatichesi, si pone in una situazione magari di avere un basso, un ridotto diritto di privacy in modo inconsapevole. Questo perché in favore della sicurezza, spesso sotto lo stimolo della paura, vengono messi in atto e vengono diffusi sistemi di videosorveglianza in modo pervasivo, sia a livello urbano che in ambiti specifici verticali, pensiamo a sistemi aeroportuali. Io darei subito la parola a Mauro Aloisio che ci affronterà profili giuridici della videosorveglianza, ovviamente un tema sicuramente interessante.
Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio il Comitato Scientifico, gli organizzatori per darmi questa possibilità di approfondimento di questa materia. Innanzitutto, abbiamo parlato prima di problemi, no? L'importanza di porre dei problemi. C'è di più l'importanza di raccogliere delle sfide, perché la videosorveglianza è in se stessa una materia complessa, ma è una sfida perché? Perché manca una definizione uniforme a livello giuridico, a livello tecnico, di cosa sia la videosorveglianza. Questo è molto importante perché l'operatore, quando sviluppa tecnologie nuove, si chiederà se rientra o meno nella definizione, quindi nelle regole che regolamentano la videosorveglianza. In modo specifico, manca anche una normativa unitaria, organica in materia di videosorveglianza. In più, manca, qua siamo in un'università, mancano ricerche documentate, serie, autorevoli sugli effetti della videosorveglianza, in modo specifico sui risultati che hanno conseguito rispetto alle finalità e agli investimenti di partenza. Si tratta di una materia trasversale, in quanto riguarda, no, sia i progettisti, i produttori, ma anche coloro che installano e rivendono queste telecamere, fino ad arrivare alle imprese, agli enti pubblici che decidono di installare queste telecamere. A livello di investimenti, l'Italia è il secondo paese in Europa. Abbiamo sentito prima da Monica Senor che è il primo, l'Inghilterra, aver sviluppato la videosorveglianza con il maggior numero di investimenti possibili. La grande sfida che abbiamo, quella finale, ultima, è come conciliare le esigenze di sicurezza della comunità con i diritti civili dei cittadini. Questo è molto, molto importante. Manca una definizione di videosorveglianza. Per fortuna ci corre in soccorso il garante della privacy. In che modo? Con un provvedimento generale del 2010, in cui viene definito come configura la videosorveglianza come una raccolta di immagini, o meglio, raccolta, registrazioni, conservazioni e utilizzo di immagini. Ma in realtà la definizione più corretta e più ampia è del gruppo di lavoro dei garanti europei nel parere dell'11 febbraio 2004. Perché lì si parla, vedete anche nella slide, di attività mirante al controllo a distanza di eventi, associazioni mediante acquisizione di immagini, ma non solo, eventualmente associati anche a dati sonori biometrici, ad esempio le impronte digitali. Quindi vediamo come, per fortuna, abbiamo almeno un punto d'approdo principale, mentre invece si ritiene carente l'articolo 134 del codice privacy, perché lì, nel riferimento alla videosorveglianza, si parla solamente di rilevamento di immagine. mentre invece le immagini possono essere, vedremo, anche poi registrate, estrapolate e distrutte. Lo strumento di videosorveglianza è definito invece a livello di fonte più principio segretario più vicino a noi, sia nelle linee guida dell'ANCI, ma sia anche nella circolare del Ministero dell'Interno, come strumento di prevenzione, repressione e di controllo del territorio. C'è questa circolare del Ministero del 6 agosto del 2010, che è una pietra miliare per quanto riguarda lo studio e lo sviluppo della videosorveglianza. Abbiamo visto prima cos'è la videosorveglianza, vediamo il nostro punto di riferimento, il provvedimento del 2010, che si applica, attenzione, sia alle imprese, quindi multinazionale, enti pubblici, aziende sanitarie, che ha avuto il merito di aprire un dibattito all'interno di questo Paese, che si è stato poi approfondito nell'ambito della sicurezza con la circolare del 2010, ma soprattutto con le linee guida dei comuni, dell'ANCI, Associazione Nazionale e Comuni Italiani, che hanno dettato delle linee guida, col parere anche del Garante, su come installare e gestire gli impianti di videosorveglianza. In ultimo, è stato pubblicato da una settimana sul sito dell'ANCI questo documento, si chiama documento piattaforma della videosorveglianza integrata. Perché questo? Per dare delle regole uniforme, per evitare la proliferazione di queste telecamere e per dare a livello tecnologico dei parametri di interoperabilità, in modo tale che le telecamere con sistemi diversi potessero fra di loro integrarsi e comunicare. A livello centrale, quali sono i principi fondamentali che gli installatori, i rivenditori, i titolari devono seguire? Sono principi fondamentali, sono principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità. Principio di necessità: io devo ricorrere agli impianti solamente quando è necessario, in modo particolare quando non posso ricorrere a dati anonimi. Il principio di proporzionalità è molto importante, invece riguarda utilizzare strumenti proporzionali rispetto alle finalità che devo conseguire. E riguarda sia nell'ambito della progettazione, sia nell'ambito, in modo specifico, proprio anche della gestione del dato. Esempio concreto: se io sono una smart city e utilizzo le telecamere per valutare il traffico, no? E l'impatto del traffico, non avrò bisogno di inquadrare il conducente o la targa, mi servirà solamente individuare il veicolo come nell'ingresso della città. Quindi è molto importante il principio di proporzionalità anche nella durata poi di queste immagini. Perché questi principi sono importanti? Perché se io non rispetto questi principi come installatore, rivenditore, anche come titolare di questi dati, i miei dati sono inutilizzabili e quindi come impresa ho fatto un investimento che non avrà alcun tipo di ritorno, oltre a esporre responsabilità amministrative e civili il titolare del dato. Oltre a questo, chiaramente la sorveglianza impone anche una riflessione. Noi siamo una società, un'epoca cosiddetta di sorveglianza fisica, psicologica, elettronica, poi avremo qui la sociologa Chiara Fogno che approfondirà questi aspetti. In modo particolare abbiamo un attacco, non un'erosione, della dimensione spaziale della privacy, come alcuni autori riconoscono, una dimensione informazionale e una dimensione decisionale. Ci sono stati casi concreti, c'è un caso del comune Ligure, in cui il comune aveva installato delle telecamere con anche registrazione audio. Quindi possiamo capire la dimensione dell'erosione, quindi l'influenza anche sulla libertà della persona. Mentre un caso, il comune di Arese 2007, attraverso una telecamera specifica con un brandeggio, una telecamera installata su una piazza, aveva capacità tecniche, poteva anche riprendere all'interno delle abitazioni private. È stato per fortuna l'intervento del Garante Privacy, che ha prescritto alcune regole, alcune misure cogenti per quel comune che non aveva rispettato i principi prima elencati. Oltre a quel riferimento al panottico, chiaramente siamo veramente a un'erosione. Quali sono i diritti come giuristi che possono essere messi in pericolo? Certamente la libertà di movimento, la libertà di circolazione, anche il diritto anche di espressione, non solo, ma anche il mio diritto di associarmi in spazi pubblici. Oltre al fatto il rischio di discriminazione, molto spesso molti autori americani sostengono anche l'autocensura. Nel momento che io so di essere inquadrato, c'è un allineamento, no? Quindi non dico cose originali, perché ho paura di eventuali reazioni del sistema contro la mia persona. Fino ad arrivare quindi alla costruzione di un'identità elettronica che prescinde dalla mia identità fisica. Ecco, non sono solo riflessioni di giuristi sofisticati, di tecnocrati, ma ci sono i problemi concreti. Questa slide, cos'è questo? Questo è un drone che non si trova in Afghanistan, non si trova in Messico, ma si trova al confine fra l'Italia e la Svizzera. Questo drone percepisce, noi individua migliaia di immagini, ma come queste immagini siano conservate, da chi, per che finalità, se sia un aereo militare, se sia un aereo turistico, non si sa assolutamente niente. È un caso che è stato segnalato la rivista nel marzo 2012. Questo ci porta quindi a riflettere sulla dimensione ormai anche tecnologica, no? E chiedersi, ma il drone è un apparecchio di videosorveglianza o no? Con tutti gli scenari possibili anche di livello internazionale in materia. In modo specifico, la grande novità in via sorveglianza in Italia è che i comuni possono, a seguito di modifiche normative, come è stato detto anche da Monica, conservare i dati per finalità di sicurezza urbana per 7 giorni. Quindi un concetto di sicurezza da governo centrico a sindaco centrico, come sindaco, come ufficiale di governo. Mentre prima i compiti erano prettamente istituzionali, i compiti in materia del sindaco, della videosorveglianza. Questo determina un patrimonio informativo molto ricco, no? Quindi, perché le immagini possono essere conservate 7 giorni, mentre prima le immagini, prima di questa modifica normativa, non potevano essere conservate solo 24 ore. Questo è molto importante perché c'è anche un cambio non solo della quantità e qualità di immagini, ma anche la qualità, perché adesso possono essere anche ad alta definizione. Quindi si sono praticamente registrati un innalzamento tecnologico. Ci sono una nota anche molto negativa del CSM su questi 7 giorni, ma adesso mi premeva a darvi per ormai gli elementi principali. Tra questi è che comunque è vero che la sicurezza urbana è un nuovo concetto, un bene giuridico, il garante dice non aspetta a me definire cos'è la sicurezza urbana, aspetta la normativa. Però io suggerisco, no, la sicurezza urbana, quando ho questi modelli di videosorveglianza per sicurezza urbana, si verifica un affievolimento dei principi di garanzia, in quanto non è più dovuta l'informativa privacy, il cartello in cui io comunico, come ha detto prima il moderatore, la presenza di telecamere all'interno di uno spazio, no? Quindi avverto in ottica anche di trasparenza. C'è questo riferimento perché c'è l'articolo 53 che si applica ai trattamenti quindi di polizia. In modo particolare il garante suggerisce, dice, beh, non è dovuta all'informativa, però auspica in ottica di trasparenza l'inserimento di questa informativa da parte dei comuni anche per quando utilizzano queste videosorveglianze per finalità prettamente di sicurezza urbana. Qui troverete tutti i riferimenti con la sicurezza urbana, in modo particolare, no, la parola stessa, l'URSS, l'agglomerato urbano, tutte le condizioni che lottano come l'importanza della coesione sociale, la convivenza, la qualità del vivere in città, quindi vanno dal degrado allo spazio stupefacenti, quindi posso utilizzare le telecamere per contrastare sfruttamento e prostituzione, dal danneggiamento del patrimonio pubblico, incuria, degrado, occupazione abusiva degli immobili. Quindi lo spettro è molto ampio. Mi premeva finalmente qualche bella notizia, proprio la settimana scorsa, pubblicazione di questo documento, piattaforma sulla videosorveglianza integrata, in cui finalmente c'è uno spunto di riflessione, in cui si riconosce che il dispiegamento dei sistemi di videosorveglianza non può rappresentare una misura autoreferenziale, ma deve trovare una giustificazione all'interno di una politica integrata. Quindi c'è uno sforzo di dire attenzione, il proliferare delle telecamere ha provato una diseconomia, perché comunque non è stato mai fatto un controllo sugli effetti reali di questi investimenti. Quindi occorre una riflessione ampia che va fatta con, in questo documento dell'ANCI, cioè anche sono caratteristiche anche tecniche, informatiche, di come trasmettere i dati tra videocontrollo il territorio allo storage centrale. Quindi è molto importante questo documento, un momento di forte riflessione. Quali sono, per concludere, l'approccio e scenari possibili? Anzitutto evitiamo la deriva psicologica. Cioè bisogna che in modo pragmatico quali sono i problemi concreti che io posso risolvere attraverso la videosorveglianza. Occorre anche mettere finalmente il cittadino al centro e agire in un'ottica di trasparenza. Trasparenza non basta mettere quindi il cartello informativo, ma trasparenza sul progetto, sullo studio di fattibilità della videosorveglianza, soprattutto coinvolgendo anche quindi i cittadini e gli attori e soprattutto dotandosi come enti pubblici del regolamento. Le linee guida ANCI richiedono la pubblicazione di questo regolamento anche sul sito internet in questi comuni, perché senza non riusciamo a coinvolgere i cittadini non è possibile in alcun modo avere il successo di questa videosorveglianza. Cosa si potrebbe fare come spunto riflessivo? Si potrebbe creare un osservatorio in cui raccogliere buone prassi, no? Diverse in alcune, no, anche città, che sono fenomeni anche di videosorveglianza, sistemi intelligenti, ma anche ricerca, ma soprattutto aggiornare, c'è una bellissima carta che è segnata qua sul sito, una carta europea per l'utilizzo democratico della videosorveglianza, aggiornarla, consultarla in modo di arricchirla, oltre che adottare un approccio anche privacy by design, che è anche raccomandato alla linea garante europea sulla protezione dei dati personali, quindi una visione a monte, no? Già una progettazione di sistemi di videosorveglianza. E poi azioni di monitoraggio, qui abbiamo uno con il nostro relatore Poietto, che è proprio l'esperienza dell'Optico, di come i cittadini possono controllare a loro volta le videosorveglianza, no? In un'ottica di trasparenza e responsabilità. Occorre anche capire Potrebbe capitare, e capita in Italia, che sistemi di videosorveglianza non servono più a nulla in un'area in cui non c'è più delinquenza. Quindi si potrà chiedere come possiamo riutilizzare quei dati, ricollocare la videosorveglianza attraverso un sistema di partecipazione ai cittadini, attraverso forum, social network, anche questionari anche sull'utilizzo e sull'effettività di queste telecamere. Ultima battuta, è molto importante secondo me, la frase di questo Giovanni Gottarelli, che dice: in certe circostanze la privacy non è un diritto assoluto, ma un diritto relativo, quindi che contemperarsi con altri diritti. Io posso rinunciare a una parte della mia sicurezza, però attenzione, l'onere della prova deve sempre risultare a carico di coloro che affermano che tali sacrifici sono necessari e che le misure proposte siano pienamente efficaci per proteggere la società. Credo che sia molto importante questa frase in un momento di forti investimenti, di spending review, di tagli, perché comunque la videosorveglianza è una tecnologia che richiede tantissimi investimenti. Ultima frase, analisi: questo non è un pericoloso terrorista, ma il capo dirigente quotidiano di Londra, che dice: abbiamo speso 100 miliardi di sterline, ma solo nel 3% dei casi i furti e rapine in strada i responsabili sono stati catturati grazie alle telecamere. Quindi di nuovo telecamere che rispondono alla società della paura o altro. Questa è l'ultima slide, è invece il buon governo, questo quadro di Ambrogio Lorenzetti, che è tra l'altro il primo a introdurre nella nostra pittura l'elemento del paesaggio, di nuovo quindi sicurezza urbana o altro. Quindi speriamo che la trasparenza, il coinvolgimento delle persone, dei processi, delle regole, rispetto ai principi, sia la soluzione per un uso consapevole e corretto delle telecamere. Grazie mille per l'attenzione e per l'opportunità. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti. Io vi porto fuori da quello che è l'ambito giuridico, perché sono una sociologa e lavoro all'Università Cattolica di Milano. Mi sono occupata della videosorveglianza non solo a Milano, ma qua vi presenterò dei dati che ci portano anche un po' fuori da quello che è in realtà l'ottimismo di Mauro, anche se condivido molti punti della presentazione precedente, magari poi avremo modo di parlarne durante la tavola rotonda, cioè durante la discussione. Allora, da sociologa io mi sono occupata dell'impatto sociale delle telecamere, perché la videosorveglianza è sicuramente uno degli strumenti, delle tecnologie di sicurezza che pone molti più problemi rispetto ad altri, come tenterò di dirvi tra poco. Sicuramente noi non siamo a livello della Gran Bretagna, che è già stata citata prima, non siamo una nazione sotto lo sguardo della videosorveglianza. A Londra è stato calcolato che c'è più o meno una telecamera ogni 14 persone, questo dato peraltro già vecchio e superato, però capite che la densità di telecamere nel contesto inglese non è la densità che c'è a livello nazionale, però quello che c'è in quel contesto, nel contesto inglese, è anche moltissima ricerca sociale e non dedicata e focalizzata sulle telecamere. Quindi ci sono oramai ricerche dagli anni 90 fino ad arrivare ai giorni nostri che ci hanno detto parecchio sulla, direi, inefficacia della videosorveglianza, soprattutto in ambito di sicurezza pubblica e in ambito preventivo. Quello che invece manca totalmente per quanto riguarda il contesto nazionale, come vedremo tra poco, sono delle ricerche non solo in ambito sociologico ma anche in ambito criminologico, per esempio. Dal punto di vista diciamo sociologico ma non solo, la videosorveglianza è un mezzo non solo tecnico ma socio-tecnico, in particolare la parte sociale è secondo me messa molto bene in evidenza dal fatto che ci sono da una parte degli osservatori e dall'altra degli osservati. Quindi ci sono gli operatori della videosorveglianza le cui percezioni influiscono sull'osservazione. Dall'altra ci sono i cittadini monitorati più o meno legittimamente, direi io, considerato quello che ho constatato in una città come Milano, dove le telecamere sono utilizzate da moltissimo tempo, direi moltissimo tempo per quanto concerne l'ambito nazionale, non per quanto concerne l'Europa, però è dalla fine degli anni 90 che vengono utilizzate le telecamere a Milano con fini di sicurezza pubblica. È un mezzo socio-tecnico appunto diverso da altri perché c'è una identificazione immediata e soprattutto una possibilità di vedere immediatamente, di associare immediatamente un'immagine al perlomeno a due aspetti importanti che sono il genere e l'etnia. Questo dal punto di vista dell'impatto appunto è molto importante da tenere in considerazione. Poi vi spiego perché inserito anche il genere, perché ritengo sia un aspetto importante sul quale soffermarsi. Come dicevo precedentemente, il ruolo degli operatori alla videosorveglianza è importantissimo, lo spazio logico, diciamo, tra virgolette, degli operatori, e cioè le loro percezioni e in particolare su chi si soffermano e perché, è molto importante e fa la differenza nell'utilizzo conforme o meno di questo mezzo. Allora, diciamo che ci sono tutta una serie di rischi connessi ad un uso meramente tecnico della videosorveglianza, sono molto, molto di più di quelli che leggete qua, io qua ne ho messi solamente alcuni. Allora, innanzitutto ci può essere uno spostamento immediato, cioè gli osservati più che essere soggetti diventano oggetti, cioè vengono scrutati e con le telecamere che ci sono oggi nelle città italiane il monitoraggio può essere molto invasivo e c'è questa perdita di direi di approccio un po' più olistico nei confronti dell'identità, cioè c'è un potenziale rischio di associazione dell'identità a fattori appunto esclusivamente ascritti e visibili, quindi c'è una perdita praticamente di quella che è l'integrità del corpo. L'identità di ognuno di noi è fatta da ben altro che non solamente i fattori, no, che appaiono, comunque da informazioni che possono essere tratte dal corpo. Un altro rischio che è emerso soprattutto per quanto mi riguarda, visto che ho fatto la ricerca in quel luogo nella città di Milano, è la stigmatizzazione di alcune categorie sociali. Cioè fino a qualche anno fa poi sono stati attivati per fortuna dei corsi di formazione agli operatori della videosorveglianza nella città di Milano, gli operatori si soffermavano esclusivamente su migranti e basta. Questo significa che dal punto di vista di strategie di sicurezza eravamo totalmente fuori da quello che poteva essere invece un mezzo utile. E soprattutto si soffermavano su alcune categorie sociali trascurandone assolutamente altre, cioè questo voleva dire che l'apparenza era un lasciapassare formidabile, bastava essere molto banalmente italiani e vestiti bene e non si era controllati dagli operatori della videosorveglianza. Questo tipo di controllo che veniva messo in atto nella città di Milano, ripeto, fino a qualche anno fa, ma soprattutto che è stato confermato da tutte le ricerche europee che sono state fatte negli ultimi anni, comporta due tipi di rischi. Da una parte un rischio che ha a che fare con strategie di sicurezza assolutamente sbagliate, permettetemi di dirlo, e dall'altra non era basato su dati statistici, cioè non venivano controllate delle categorie sociali perché c'erano dei dati statistici che comprovavano una maggiore degli atti devianti, una maggiore percentuale di atti devianti da parte di quelle categorie sociali, ma semplicemente perché si riteneva che quelle categorie sociali fossero più portate, tra virgolette, a delinquere di altre. Rischi nei confronti della privacy sono molto alti, non so se a Torino questo cartello è già utilizzato, a Milano io l'ho visto molto poco. Ai tempi della mia ricerca, cioè nel 2006, i cartelli, l'informativa privacy era in alcune zone praticamente inesistente. Un altro rischio connesso ad un uso meramente tecnico è una riduzione di spazi non sorvegliati. Questo oramai lo diamo per scontato, ma forse è un aspetto abbastanza critico sul quale bisognerebbe soffermarsi a riflettere, soprattutto in occasione di grandi eventi. Io penso all'Expo 2015 in una città come Milano, che già è monitorata, gli spazi non sorvegliati saranno veramente ridotti all'osso. qui ci sono state le Olimpiadi invernali nel 2006 e c'è stata una notevole riduzione di spazi non sottoposti al controllo. Altri rischi sono sicuramente il rischio di esclusione sociale o di discriminazione, se ci si sofferma solo su alcune etnie, senza considerare invece che anche chi è vestito bene, chi è italiano, come sappiamo bene, può delinquere e dovrebbe essere controllato attraverso le telecamere tanto quanto altre categorie sociali. Una limitazione di libertà di movimento, anche qua è emersa da ricerche sia nel contesto nazionale che nel contesto europeo, e ha a che fare per esempio con l'utilizzo della videosorveglianza in spazi diversi da quello pubblico. Mi riferisco ai grandi magazzini, dove per esempio in Inghilterra se non si è consumatori e se gli operatori avevano visto dei giovani per esempio all'interno di un centro commerciale ritrovarsi ma non comprare, venivano fatti allontanare dal luogo in quanto non consumavano, quindi non, diciamo, servivano a quello che era lo spazio in sé, e questo ha comportato tutta una serie chiaramente di problematiche non da poco. Allora concludo negli ultimi minuti che mi rimangono con riprendendo ciò che è stato detto da Mauro prima: c'è una totale assenza di dati in Italia, le ricerche nazionali sono pochissime in tutti gli ambiti, sia nel mio ambito sociologico che in altri. Per esempio sarebbe bello leggere qualche ricerca che ci dice qualcosa per quanto concerne l'efficacia. Alla domanda che mi viene sempre fatta, ma le telecamere sono efficaci oppure no, la risposta è non lo so, perché io di dati certi in Italia non ne ho letti. Sicuramente quello che noi sappiamo è che dal punto di vista preventivo la videosorveglianza serve pochissimo. Questo ce lo dicono appunto i dati a livello europeo, però in Italia se sia efficace oppure no non si sa, perché delle ricerche serie prima, durante e dopo l'installazione delle telecamere non sono state fatte. Mancano anche dei dati che prendano in considerazione la valutazione costi-benefici. Io qua per costi non intendo costi economici, chiaramente ci sono anche dei costi sociali, come ho accennato prima, da prendere in considerazione, sui quali sarebbe il caso di iniziare a soffermarsi e indagare anche questo ambito. Quindi ci sono dei costi economici non da poco, ci sono dei costi sociali, ma quali siano i benefici io non lo so ancora, e mi occupo di questo strumento da molti anni. Di benefici ne ho visti abbastanza pochi, se devo dire la verità. Per quanto concerne la proporzionalità, molto spesso in ambito nazionale e non, la videosorveglianza non è proporzionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vengono monitorate in modo capillare intere aree cittadine, non perché ci siano dei problemi di criminalità da risolvere, ma perché arrivano dei fondi pubblici e soprattutto di solito prima di qualche elezione amministrativa una delle prime cose che viene detto da tutte le bandiere politiche è: utilizzeremo la videosorveglianza per risolvere i problemi di sicurezza. Poi nessuno va a controllare dopo se innanzi i costi di queste telecamere, primo, che non costano molto nel momento in cui le si acquista, ma costano molto a livello di manutenzione, quindi è sulla lunga durata che si vede il costo della videosorveglianza. E poi soprattutto, ripeto, non c'è mai una riflessione sulla proporzionalità degli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l'utilizzo delle telecamere. C'è un quadro legislativo di riferimento, come ci ha spiegato prima Mauro, che perlomeno nell'ambito della città della quale mi sono occupata, quindi di Milano, fino a pochissimo tempo fa non veniva minimamente preso in considerazione, quindi gli operatori alla videosorveglianza nella città di Milano non avevano idea del provvedimento del garante, non avevano mai sentito parlare. Dopo la ricerca e i dati che sono stati che sono emersi, ci sono stati dei corsi di formazione per gli operatori alla videosorveglianza, ma nel 2006-2007 non avevano assolutamente idea del quadro legislativo di riferimento e del provvedimento generale della videosorveglianza, non avevano mai sentito parlare. E poi ci sono tutti degli altri ambiti dei quali si sa pochissimo, cioè la videosorveglianza negli istituti scolastici, la videosorveglianza negli ospedali e nei luoghi di lavoro. Anche qua c'è tutta una mancanza di ricerche che però è una specificità italiana, perché in quasi tutti i paesi europei esistono delle ricerche oramai datate almeno a 10 anni fa che si occupano di questi ambiti specifici. Qui vi ho già anticipato alcuni di questi dati, quindi il tempo a mia disposizione sta scadendo, quindi non mi soffermo su questi. Vi ho una slide, si intitolava rischi meramente associati a un uso meramente tecnico, perché nella città di Milano le telecamere venivano, devo parlare al passato perché come potete ben capire dai risultati che io vi ho detto, ho fatto una ricerca qualche anno fa appunto nella città di Milano, farne una seconda per me è abbastanza complesso, considerati i risultati che ho reso al comune. Un aspetto, quindi non mi soffermo su questo, un'altra cosa che non ho detto però, e rubo un minuto per dirla, è lo spostamento della criminalità in altre zone. Allora, questo è un aspetto importantissimo, può sembrare banale, però allora, considerato che non possiamo monitorare tutti gli angoli della città per risolvere a 360 gradi tutti i problemi di sicurezza, una cosa che non viene mai presa in considerazione è che se si mettono 100 telecamere in un parco per risolvere il problema dello spaccio di droga, lo spaccio di droga si sposta semplicemente da un'altra parte in brevissimo tempo. Quindi cosa facciamo? Non possiamo, ripeto, monitorare in modo capillare qualsiasi cosa. Chiudo con una provocazione che ha a che fare più che altro con il concetto di smart. Si parla molto di smart cities, ancora di più di telecamere intelligenti, però sento poco parlare di uomini intelligenti, cioè di operatori in grado di capire come utilizzare la videosorveglianza, per che cosa utilizzarla, su chi soffermarsi e perché. Secondo me questo tassello delle smart people dovrebbe essere inserito all'interno del dibattito anche delle smart cities e delle smart cameras, cioè non esistono telecamere intelligenti, ma esistono uomini più o meno in grado di utilizzare le tecnologie di sorveglianza in modo intelligente oppure o meno, insomma, questo è quello che vi voglio dire e spero di approfondire altre tematiche in seguito. Grazie per la vostra attenzione.
Siamo Chiara e passiamo la parola a Epto, che ci racconterà di questa sua iniziativa che ormai da diversi anni dà fastidio a molte persone per una giusta causa.
Allora, questa presentazione mira a spiegare il progetto Anopticon, il progetto di schedatura delle telecamere di videosorveglianza delle città. Stiamo andando verso il controllo globale oppure no? Io affronterò i termini di controllo unicamente dal punto di vista concettuale. Non sono un complottista, sono molto scettico riguardo a queste cose. Tuttavia intendo affrontare il controllo e il termine Grande Fratello unicamente come un'interfaccia linguistica, e cioè qualcosa che ci permette di capire meglio il concetto. Con il termine controllo si intende qualcosa che controlla gli individui, uniforme al loro modo di pensare naturalmente. Noi stiamo parlando proprio di quel tipo di controllo, la possibilità di controllare le persone. Esistono diversi tipi di controllo, naturalmente fisico, mentale, politico, ma anche la sorveglianza è una forma di controllo, perché la sorveglianza rappresenta l'input del controllore. Questo è un esempio di controllo fisico, cioè il raggio del dolore. Viene pubblicizzato come sistema per sedare i manifestanti, un sistema di controllo fisico che genera un dolore sulla pelle con un raggio e quindi non manifesti più. Questa è la pubblicità che stanno facendo con sistemi di guerra. Noi affronteremo questo tema dal punto di vista concettuale. Parliamo ora di controllo mentale. Come dovrebbe essere fatto in teoria il controllo mentale? Supponiamo che nel nostro cervello i vari concetti siano collegati tra di loro. Ognuna di queste figure che ho voluto disegnare sono vari concetti collegati. La struttura può essere molto simile a una rete di informazioni, come può essere molto simile a una rete come quella di Internet, come può essere molto simile alla rete di Facebook. Il meccanismo è lo stesso. Le informazioni sono collegate loro tra elementi. Questa mappa che esiste nel nostro cervello delle informazioni noi la chiamiamo cultura, alcuni la chiamano mappa mentale. Se cambiassimo dei collegamenti, cambieremo questa mappa, quindi cambierebbe il modo come noi codifichiamo e decodifichiamo la realtà. Uniformare il pensiero cambia questi collegamenti, quindi cambiando la nostra cultura possiamo asserire che una cosa che è giusta e sbagliata, cambiando il collegamento si inverte questo fattore, quindi possiamo ottenere grandi cambiamenti modificando questa mappa. È da considerare però che gli stessi concetti si trovano in aree diverse del cervello. Le parti più centrali del cervello sono quelle meno intelligenti. Le parti che gestiscono, come per esempio la paura e il pericolo, non stanno a pensarci molto. Se qui all'improvviso entrasse una tigre inferocita, non è che stiamo a pensarci, scappiamo e basta, perché è un impulso primordiale. Come vedete, ho voluto mostrare un'immagine fuori dal cervello, cioè un pericolo subdolo che non lascia alcuna traccia, qualcosa che la nostra percezione non comprende. Quel tipo di pericolo non è memorizzato dal nostro cervello, quindi noi non siamo in grado di gestirlo. Mentre per tutte le altre immagini che possono esserci nel nostro cervello collegate, hanno una dimensione differente, ci possono essere immagini, diciamo, più intelligenti che vanno verso la corteccia. Il nostro cervello chiaramente si adatta e si sviluppa osservando l'ambiente in cui si trova, quindi quella mappa si crea in base all'ambiente, ma se ci fosse un sistema che aggrega l'informazione, noi avremmo meno visione e più semplificata. Per esempio la televisione può fare questo. Ma che cosa succederebbe se qualcuno manomettesse volutamente l'immagine? Se ipoteticamente questo accadesse, noi avremmo un'immagine distorta del mondo. E che cosa succederebbe se qualcuno si mettesse ad osservare la nostra reazione durante questa evoluzione? Potrebbe fare un'opera di reverse, un po' come fanno gli hacker coi computer, e individuare come il nostro cervello si struttura, come impara, come funziona e come manipolare. Stiamo parlando della censura, della dittatura. Ma a noi interessa parlare di qualcosa di diverso, interessa di parlare della paura ed un particolare tipo di paura, quella sì che è considerabile come un oro nero, qualcosa da tutelare. Spaventando e demoralizzando le persone diminuisce le sue difese psicologiche, naturalmente. Queste persone che si muovono nell'oscurità, l'ignoto, ovvero una di quelle immagini che vedevamo prima che non collega nulla. Il nostro sistema mentale va in tilt, non c'è la risposta, l'ansia, la paranoia, il pericolo che noi non riusciamo a gestire. Se qualcuno ci informa che il pericolo esiste, noi probabilmente vedremo pericolo dappertutto. Ma da dove arriva questo segnale di pericolo? Da dove arriva l'informazione della paura? Questa è la situazione della paura in Italia. È un'immagine prodotta ed ingrandita dai mass media. Non sto dicendo che ci sia un complotto, ma una semplice relazione causa-effetto. Vediamo un attimo. Questo è molto interessante. È un documento dell'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, rilevazione dell'Osservatorio di Pavia. Questi misurano la percentuale praticamente di informazioni negative e la percezione della paura della gente e i reati veri e propri. Allora, vediamo una cosa molto interessante. La linea blu sono l'andamento dei reati. La linea arancione è la nostra percezione praticamente di paura. E la linea rossa sono le notizie sui reati. Come vedete dai tre segmenti che vanno completamente in delle direzioni diverse, capiamo che informazione, paura vera e propria e reati sono tre cose che sono totalmente diverse e dovrebbero parlare della stessa cosa, quindi non abbiamo esattamente la concezione di quanta sicurezza e insicurezza c'è nelle nostre città guardando i mezzi di informazione. È molto interessante anche un'altra cosa, vedere il picco intorno al 2007. Eh sì, c'è un picco, vedete che attorno al 2006-2007 i reati, la linea blu, diminuiscono e la linea rossa è alle stelle, ma sembra quasi un massimo storico. E uno si dovrebbe domandare come mai, cosa c'era in quel momento. Ma la propaganda elettorale, naturalmente. Il pacchetto sicurezza, ovvio. Vediamo la stessa situazione di prima senza il caso Scazzi. E adesso facciamo un confronto delle notizie di criminalità nei telegiornali pubblici europei. Come vedete, Rai 1 in testa. Adesso facciamo un confronto tra TG1 e TG5. Studio aperto e TG3. Provate a vedere da dove arriva l'informazione della paura. TG2 e TG4. Io consiglio di leggervi integralmente questo rapporto perché vi spiega anche chi vota per cosa ha paura di chi. E ci sono delle informazioni molto interessanti come per esempio un senso di paura generalizzato. Adesso vediamo criminalità e crisi economica. Tra l'altro in Italia c'è una cosa molto interessante, di crisi economica si parla poco, pare quasi ci sia una specie di censura, però si parla di criminalità in compenso. Tipologia di criminalità, quindi le notizie di criminalità per tipo di evento criminale nei telegiornali pubblici europei. E adesso cerchiamo di capire che cos'è il Grande Fratello di cui parliamo. Io non penso che ci sia una persona che ci osserva dietro e il partito e tutto il resto. È un'interfaccia linguistica, è un concetto astratto per spiegare il fenomeno di sorveglianza. Non c'è un complotto, ci sono delle relazioni causa-effetto che potrebbero portare a questa situazione, semplici relazioni causa-effetto. Per esempio, vedo in alto a sinistra, che ho voluto rappresentare, purtroppo non mi sono portato il laser per indicare, in alto a sinistra ho voluto rappresentare con delle immagini una figura di una notizia che non è allarmante, quindi ha poca audience. In alto a destra è un'informazione allarmante e ha molta audience, dovuto al fatto per come è strutturato il nostro cervello. In centro a destra c'è un'equazione non completa, paura più qualcosa uguale soldi. Allora, se sotto vediamo che i media filtrano la paura perché così vendono di più, noi, percependo tutta questa paura, saremo allenati a percepire paura ovunque e ci sembrerà che la paura sia distribuita in giro. Avremo più incertezza nelle nostre città, avremo un'insicurezza percepita, un senso di insicurezza non ben compreso, che forse proviene dai media. E se io qui ci metto un oggettino, magari faccio pure dei soldi. Questa può essere una relazione causa-effetto. Un complotto sarebbe se questo circuito fosse stato architettato ad arte, ma non è detto che sia così. Questa non è il Grande Fratello, una telecamera non è il Grande Fratello, un giornale che ti propina più notizie di cronaca rispetto ad altre notizie non è il Grande Fratello. Il Grande Fratello è l'insieme, cioè l'immagine di tutti questi tasselli, questo è il Grande Fratello, un insieme di relazioni cause complotti, o non complotti, cause effetti, oppure situazioni che possono capitare, taciti accordi o altre cose. Il Grande Fratello, dal punto di vista dei sistemi e modelli, l'ho voluto rappresentare così. Il cosiddetto Grande Fratello acquisisce informazioni dalle reti di informazioni, in teoria applica la censura e in teoria fa la manipolazione di massa. Non è detto che questo in Italia capiti perché ci sia un complotto, però potrebbe succedere. Abbiamo visto quanta paura c'è nei media rispetto alla realtà. Verrebbe da farci un pensierino a capire perché capita. Non so dirvi chi è ai vertici, che cosa ha in testa, ma posso dirvi quello che ho visto in quel rapporto sulla sicurezza. E pensandola così mi faccio delle domande. Ma parliamo di sorveglianza. Per parlare della sorveglianza è necessario istituire un concetto, il panopticon, questo carcere a 360 gradi disegnato da Jeremy Bentham e poi ripreso da Foucault. Un carcere in cui tutti i sorvegliati sono visibili. Il panopticon è un'evoluzione, perché non si è più allo schiavismo, io ti frusto e fai quello che ti dici. Cadono le mura, c'è la completa osservazione. Non è soltanto mettere in soggezione le persone perché vengono sorvegliate, ma anche studiare i comportamenti delle persone. Perché panottismo è anche studiare come le persone reagiscono e attuare le cose che servono per l'esercizio del potere. Panopticon è un sistema di controllo mentale, ma ora noi vogliamo parlare di videosorveglianza, cioè la sorveglianza che viene fatta nelle città urbane. Dovrebbero esserci cartelli di informativa, hanno trovato il modo per non metterli e quindi torna fuori il pericolo, quello subdolo. Ci riconoscono? Certamente, ci sono delle telecamere e dei software che possono riconoscere il volto. Ci seguono? Certamente, ci sono delle telecamere che sono in grado di seguire gli spostamenti delle persone, ma la cosa interessante è vedere come ci possono essere dei software in grado di riconoscere i comportamenti, quindi si va a un livello superiore e questo è un software del 1998 e già si parlava di tracciamento delle persone a livello urbano. Ecco qua un esempio demo, ma quello che è interessante vedere sono le pubblicità. Questa non è una cosa che vedete solo su Star Trek. È un video pubblicitario che fa vedere come il software riconosce le persone. È interessante vedere questa puntata di Star Trek perché il protagonista acquisisce una capacità intellettiva superiore e prende il controllo degli altri e devono disfarsi di questo personaggio. Andatevi a vedere questa puntata di Star Trek. E sempre sulla pubblicità dei sistemi di videosorveglianza, guardate questo. Fino a che punto possono arrivare? Fino a quale punto vogliono arrivare? Che cos'è quel che vogliono questi signori dalla videosorveglianza? Il mondo? Questo è pubblicità, eh? Pensate ai concetti che hanno nella loro mappa mentale. La coscienza? Oppure il potere? Avere informazioni, il tracciamento delle persone è potere? Che cosa comporta tutto questo? Che la percezione e quindi il potere di una persona è limitato. Con questi sistemi apriamo completamente le informazioni delle persone. Non c'è più il mandato di un magistrato, siamo intercettazioni di massa. Alcune persone potrebbero avere un potere molto più potente, che potrebbero essere semplicemente società private o chi installa telecamere, perché abbiamo trovato anche telecamere che sono installate e basta e vanno con interi circuiti che analizzano diversi isolati a casa di soggetti privati. Business, potere, industrie, interessi privati. Questo porta a una situazione di insicurezza, perché non c'è più la sicurezza che tutte le cose vengano fatte secondo norma. Quindi l'aumentare del controllo diminuisce la sicurezza se non c'è una norma. È tutto legale? No, ma ci sono delle password, delle parole che fanno paura, i conflitti di interesse. E qui torniamo all'evoluzione umana. La tecnologia aiuta l'uomo a fare quello che fa. Ma l'uomo cosa fa? C'è ancora la logica di branco? Qualcuno pensa ancora al potere? Se non stiamo attenti, se le norme, se la legge, se l'educazione, se tutto ciò che la società civile non norma questi comportamenti, rischiamo di arrivare lì, alla telecamera. Ma ora parliamo delle telecamere di Venezia. Grazie alla mappa delle telecamere abbiamo potuto schedare le telecamere e le abitudini del cosiddetto Grande Fratello, quello vero, le telecamere urbane. A Venezia ci sono circa 800 telecamere, tutte, praticamente tutte, senza informativa. Quindi le norme sono andate a farsi friggere. E questa è la mappa delle telecamere di Venezia, dove vedete gli oggetti in rosso, sono più telecamere aggregate nello stesso punto. Abbiamo potuto tracciare la mappa del controllo e quindi vedere effettivamente quali sono le visioni in corso e vedere quante volte l'area videosorvegliata è sovrapposta da sopra a Cafarsetti, cioè un metro quadrato, con 7 aree videosorvegliate sovrapposte, cioè 7 telecamere, che guardano esattamente nello stesso punto, cioè siamo alla follia. E ora vediamo il sistema Argos, perché abbiamo parlato, se volete, di complotti, di cose un po' strane all'inizio, ma questa è l'applicazione fisica. Argos è un sistema di videosorveglianza intelligente, messo sul Canal Grande, sul canale della Giudecca e su altri canali. Unisce le immagini tra loro in un'immagine unica, senza alcun cono d'ombra, al 100% dell'area videosorvegliata. Stiamo parlando di un canale, come per esempio il canale della Giudecca, di 300 metri per 3 chilometri. Gli oggetti sono riconosciuti in tempo reale e tracciati. E questo è come ci vede il sistema Argos. Questa è la mappa delle telecamere presentate in comune 14. C'erano 17 perché altre 3 erano già a guardare gli spostamenti a terra. Ecco come è fatta la telecamera. Doppi obiettivi. Questa è la telecamera del sistema Argos, questa è la telecamera del sistema Hydra, ancora più potente, sul canale della Giudecca, come dicevo prima. Non c'è un sensore che misura il moto ondoso, tutte le cose sono tracciate automaticamente. Il sistema ci vede così, ma adesso vi faccio vedere qualcosa di interessante. Le aree verdi sono le aree coperte dal sistema Argos, giusto? Notate nulla in questo filmatino? Oh, c'è un punto rosso che è fuori campo. Ma com'è possibile che ci sia un punto rosso che è fuori campo? Semplicemente perché Argos non è solo sull'acqua, vede anche le persone a terra. Il sistema acceso vede di notte, è stato potenziato e traccia le persone a terra. Qui abbiamo avuto un attimino di sfortuna perché non è partito il filmato, ma abbiamo anche i filmati delle persone a terra che sono tracciate. Ma è ovvio che dobbiamo tracciare il moto ondoso a terra, perché le barche vanno a terra e fanno il moto ondoso, ma è ovvio, come potevo non pensarci? Questo sistema è pieno di errori e salto gli errori, perché non ho tempo di mostrarveli. Io vi consiglio di andare a vedere su Tramacci.org l'articolo Casa di Antonio, che vi spiega come ottenere in tempo reale i dati di Argos di tutte le posizioni munite di numero di serie delle persone, gli identificativi e tutto il resto, senza alcuna password pubblicate alla mercé di tutto il mondo. Quindi interessi economici, poteri, abusi, appalti ci hanno un po' convinto a questo sistema. La traduzione è che siamo finiti in un panottico. I criminali possono agire comunque, l'informazione potrebbe essere controllata per vendere giornali, la paura è uguale a controllo e noi cosa vogliamo? Le telecamere? Sono stati spesi 1.660.000 euro per le telecamere in 4 città, Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Con la videosorveglianza in Italia possiamo fare un pattugliamento della polizia pari a 224 volte,7 il giro del mondo. oppure installare le telecamere. Quale dei due è più efficace secondo voi? I costi delle telecamere cada una sono abbastanza bassi, però a Padova e Venezia abbiamo speso 9.000 euro a Padova e 64.000 a Venezia, considerando Argos. E sono stati richiesti 5,2 milioni di euro, poi 1.400.000 per Argos, un altro 1.400.000 per Argos nuovo e 1.800.000 euro per Idra. Ma adesso andiamo a vedere, saltando un pochino di slide, esattamente qual è la situazione della videosorveglianza in Italia. Allora, il progetto Anopticon si è esteso in diverse città. Roma ha l'8,7% rispetto all'area analizzata, il rapporto tra l'area videosorvegliata e l'area della città. Alessandria 5%, Pisa 5%, Padova stiamo ancora vedendo, Genova stiamo ancora vedendo, Foggia 3,4%, Murano, Venezia 6,1%, Mestrino, Padova 1%, Solero 0,5%, Cassano d'Adda 6,4%, Urbino 3%, Varese 6,5%, Bari-Loseto 3,6%, Verona stiamo guardando ancora e sono attorno al 5%, Venezia 37,8%. C'è qualcosa che non torna a Venezia. E le aree videosorvegliate sono grandi, noi abbiamo denunciato tutto al Garante per la Privacy e si cominciano a vedere i primi risultati. Misuriamo il controllo, la censura e la libertà, dove penderà l'ago della bilancia? Questo è il progetto Anoptico, un grande fratello, noi ti stiamo guardando.
Presentazione eccezionale, con diciamo un ritmo che, considerando il secondo pomeriggio, è stato sicuramente importante. Vorrei fare un breve giro, diciamo in modo molto veloce, perché siamo in chiusura, dopo abbiamo un dibattito finale. In particolar modo era molto interessante una cosa che Mauro vi accennava prima, cioè, ma una volta che abbiamo tutte queste telecamere messe in giro e magari inizieremo a misurarne in modo più analitico l'efficacia e potremo avere delle sorprese, che cosa ci facciamo con tutte queste telecamere?
C'è un provvedimento dell'agenda digitale italiana sulle smart city, nel quale ci sono prospettive di poter utilizzare le telecamere esistenti per convertirle, perché chiaramente la tecnologia è neutra, è molto importante l'utilizzo. Cosa vuol dire questo? Che se utilizziamo queste telecamere, no, con però un processo di trasparenza e condivisione e partecipazione anche dei cittadini, è possibile utilizzare le telecamere per ridurre, per prevedere anche il flusso di traffico, come ad esempio nel provvedimento e sugli ottobre sulle smart city viene citato l'esempio americano di New York, in cui il sindaco ha in tempo reale, tramite le telecamere, tutte quante il tracciamento delle macchine, dei veicoli che entrano in New York. Questo perché nel caso di attentato terroristico, incendio, i vigili hanno materiale per non solo gestire e pianificare, tutti qua i vigili, anche i vigili del fuoco, per pianificare quindi gli interventi. Quello che manca, secondo me, è il riconoscimento di mettere il cittadino al centro. Io, sicuramente a Venezia è mancata una campagna informativa, probabilmente, di condivisione, occorrerebbe fare riunioni pubbliche, una consultazione, un referendum. Ad esempio, come diceva anche Chiara, non è più efficace la risposta alla delinquenza, benissimo, facciamo una, tramite social network, una conferenza di servizi per stabilire dove installare le telecamere. Tra l'altro il provvedimento del Garante sulla telecamere via web prevede la possibilità, sempre rispetto che non inquadrano persone, di riutilizzare quelle immagini, quindi per produrre ulteriormente valore attraverso un discorso più generale di open data, per utilizzare quei dati per attività commerciali o altro. L'ultimo aspetto, abbiamo parlato di postazione, ma il vero problema è lo street control, sono come a Milano capita, nel senso di vigili che girano con telecamere mobile nella taschina, come anche Padova, non si parla di Robocop agente, quindi sono profili alti. La tecnologia è neutra, però la videosorveglianza è un tassello di un mosaico molto più ampio, che comprende l'informazione, che comprende l'urbanistica. A livello di ricerca è stato considerato che l'illuminazione è più importante delle telecamere nella prevenzione e repressione dei reati, quindi in un'ottica a 360 gradi. L'ultimo tassello, poi chiudo, le telecamere non sono segnalate perché nel provvedimento del Garante la sicurezza urbana c'è una trazione nell'articolo 53, nel senso che è assimilabile all'attività trattamenti di polizia, articolo 53. Il Garante è una posizione diplomatico, dice, ma auspico che sia inserita l'informativa, quindi non è un obbligo. mi sta capitato anche a Torino, che noi abbiamo la piazza più videosorvegliata d'Italia per l'antimovida, è piazza Vittorio, no? Con un uso promiscuo sia per sicurezza urbana sia per contestazione al codice della strada. Si potrebbe far di più, pubblicare il regolamento del Comune di Venezia online e far partecipare le persone in altri paesi come in Francia, dove c'è una normativa, possibilità di controllare anche il server, la centrale del server. Questi sono un attimo gli spunti, quindi secondo me voglio essere anche positivo e propositivo, anche se la situazione è un po' complessa, perché purtroppo manca, come detto prima, un monitoraggio dei risultati degli effetti sulla posta.
Allora, il regolamento sulla videosorveglianza di Venezia è online e posso dire che non è rispettato, perché di regolamento dovrebbero mettere il cartello di informativa. La cosa divertente è che per quanto riguarda Idra, il sistema di videosorveglianza del canale della Giudecca, i cartelli di informativa sono stati messi dopo che il sottoscritto li aveva informati che erano stati denunciati al garante della privacy. Quindi li hanno messi là. Per tutto il resto delle telecamere si può vedere che in alcuni punti di Venezia l'informativa c'è, in altri no. Se poi vogliamo vedere la tutela urbana, andiamo a vedere la metodologia con cui le telecamere sono impiegate, ci sono due scuole di pensiero. Una che fa vedere, cioè permette alla telecamera di eseguire dei percorsi e quindi di osservare la zona. Quindi se ci sono dei reati puoi anche trovarne qualcuno. Ma a Venezia purtroppo c'è la seconda metodologia, cioè quella di spostare l'attenzione a punto fisso sui punti di passaggio, cioè sui ponti e su piccole calli dove si passa per forza. Quasi come se bisognasse vedere chi entra, chi esce nelle varie zone di Venezia, ma se per esempio in un campo o in una calle succede qualche cosa, questo non si può vedere. Quindi non riescono a tutelare neanche i monumenti e le cose. E abbiamo già visto tutta una serie di reati, writer compresi, che hanno potuto fare i loro comodi nonostante le telecamere.
Grazie mille Epto. Vorrei chiedere in particolar modo a Chiara, diciamo, un fattore, diciamo, di considerazione, conoscendo e frequentando un po', diciamo, anche ambiti di attivismo legati alla privacy, guardando la Germania ad esempio, dove sono particolarmente forti, e su temi come la videosorveglianza o tentativi di uso massiccio di videosorveglianza ci sono proteste con migliaia di persone in Alexanderplatz a Berlino, mentre tutto ciò non lo vediamo in Italia. Quali sono, secondo te, le principali differenze che ci portano a vedere una percezione del problema così forte da portare migliaia di persone in piazza a Berlino, mentre qui da noi ciò non accade?
Ottima domanda, grazie. La resistenza nei confronti delle tecnologie di sorveglianza, in particolare della videosorveglianza, come hai detto tu, varia moltissimo. Ci sono degli ambiti in cui, dei paesi in cui, Germania a parte, dove la protesta è stata molto forte, la videosorveglianza è molto poco tollerata per contesti storico-culturali differenti. Mi viene in mente Atene. Le Olimpiadi che abbiamo visto nel 2004 ad Atene, per esempio, hanno comportato un'installazione di circa 1500 telecamere solo per l'evento olimpico, molto mal tollerate, con tutta una serie di proteste immediatamente dopo le Olimpiadi, da parte di chi? Non da parte di movimenti di estrema sinistra, ma da parte di sindaci che mal tolleravano l'utilizzo delle telecamere post-evento, perché per ragioni storiche la dittatura militare in Grecia è durata per molto tempo, è andata avanti per decenni non distanti da noi. Quindi la mia risposta a questa domanda è che dipende moltissimo dalla cultura nei confronti della sicurezza, dalla cultura nei confronti della privacy e anche da un altro elemento, che è quello della fiducia. Bisognerebbe misurare, cosa che non è stata fatta se non parzialmente, e incrociare i dati inerenti a questi elementi proprio sulla percezione di sicurezza e o insicurezza, la percezione nei confronti della privacy e la fiducia nei confronti degli operatori, per esempio la videosorveglianza, tramite ancora una volta delle ricerche che però non sono state fatte. Però la mia risposta è che dipende da fattori storico-culturali che in alcuni paesi hanno portato ad avere una consapevolezza nei confronti di rischi legati ad un utilizzo non conforme delle tecnologie di sorveglianza, come per esempio la Germania, ma anche in Inghilterra, nonostante siano utilizzate da moltissimi anni, c'è un livello di consapevolezza da parte dei cittadini molto più alto, e appunto in presenza di una quantità notevole, perché anche nel contesto nazionale oramai i numeri sono abbastanza spaventosi, come abbiamo sentito per esempio nel caso di Venezia, bisognerebbe andare a valutare con un po' più di così precisione quali sono i motivi per i quali non sono tematiche che interessano molto in realtà ai cittadini queste, per motivi che non mi sono chiari onestamente, perché dovrebbero interessare.
Se ci sono delle domande o dei contributi del pubblico, Alessandro.
C'è il Ministero degli Interni, perché è proprio uscito prima una circolare, no? Tutti i principali comuni, tra l'altro ho visto il provvedimento del Garante, aveva consultato il Ministero degli Interni, l'ANCI e anche l'UPI, l'Unione Province Italiane. Certamente la tua domanda è giusta, perché uno aspetta importanti questi documenti, ci vorrebbe trasparenza anche di chi può partecipare, cosa che è stata fatta, ad esempio per la città di Smart City, il GPA ha fatto una consultazione, anche se abbiamo partecipato, mi contesto sempre, devi anche dire, pubblicare i contributi che arrivano. Certamente la notizia positiva è che ci sarà un tavolo a Roma con il Ministero degli Interni e tutti i lanci per rappresentare i principali problemi sia di conversione delle telecamere sia di studio di fattibilità. Quindi la notizia in sé è la cosa interessante, che dà dei criteri anche tecnici, questa è un politecnico, informati sulle caratteristiche, no? Si parla di crittografia, tecniche crittografiche, la trasmissione di questi dati. Questo è un primo sforzo generale, però occorrerebbe, devo dire la verità, nel senso che una prima, c'è cioè la circolare di febbraio di 2012, l'ANCI poi l'ha adattata e l'ha pubblicata a novembre, quindi c'è ancora un percorso che, per carità, corrisponde di più altro, di condivisione, ho detto prima, di informazione molto importante. Bisogna anche riunire, anche linee guida dell'ANCI non le trovi sul sito del Garante, anche se il Garante ha partecipato alla consultazione. Quindi bisogna creare squadra, un gruppo di lavoro trasparente, perché sono delle anche molti impressioni arrivano dall'estero, anche dei cittadini. Detto prima, questa telecamera così non serve a niente, è inefficace, ma soprattutto andrebbe fatto, secondo me, il codice deontologico citato dal 136 del codice. Però il problema è quali sono le categorie interessate. Chiamiamo i produttori, i sindacali, i datoriali, i cittadini, perché altrimenti non avremo fuori, perché tra i rivenditori, cioè c'è una filiera molto ampia, e molto spesso chi mette le telecamere ha paura, domani vengo citato in giudizio, e viceversa il cittadino, anche il termine di 24 ore, no, nel privato è ridicolo, perché non faccio neanche in tempo a capire cosa è successo, quindi bisogna parametrare rispetto alle esigenze di ciascuna società, azienda.
Sì.
Allora lì è stato un convegno a febbraio a Torino, c'era il Garante della Privacy, il Presidente, ha detto effettivamente si sono accorti di essere stati un po' ambigui, nel senso che tu puoi conservare l'immagine ma occorre una tracciabilità, sì, per ragioni organizzative documentate, quindi ha ammesso una consultazione più ampia. Se invece la consultazione è ultronea, devi fare la verifica preliminare, sono per motivi di tempo tutte le motion detection, no? Perché in realtà si parla di smart city, ma bisogna capire se poi la banda larga, prima per la banda larga, perché qui in Italia sono messi male, secondo immagini, ma la banda larga crolla, quindi le motion detection, quelle telecamere che si attivano, se mi muovono, in questo fa un risparmio di tempo, però attenzione se c'è un sistema d'allerta, in quel caso arriva la verifica preliminare, expert checking, articolo 17, con tutte le conseguenze, quindi va bene quel documento smart city aprire, però avrebbe dovuto fare un richiamo anche un rientro del Garante, perché si arriva una sanzione fino a 180.000 euro di sanzione, l'inutilizzabilità di dati, quindi bisogna anche indicare queste prospettive agli investitori. Attenzione, le conseguenze, poi blocco il sistema della banca dati, l'investimento è zerato, quindi bisogna parametrare queste cose qui. Comunque rimango a disposizione per questo approfondimento, successivo ben volentieri. Sono altre domande? No. Ah, prego.
Trova la posizione del cellulare, trova la posizione
Allora, semplicemente il discorso dei telefonini andrebbe affrontato a parte, perché per quanto tu possa avere o non avere applicazioni, non si esclude che il tracciamento sia possibile, tra l'altro per altri motivi. Comunque, riguardo alle applicazioni, scherzo, non sono pericolose, è più pericoloso quelle che non si vedono del telefonino. La percezione di paura di essere sorvegliati è ciò che veniva sfruttato come panopticon. Quindi quando tu hai questa percezione, in realtà è come se qualcuno facesse il panopticon. Un conto è la paranoia di essere sempre sorvegliati, un altro conto è capire esattamente quando lo sei e quando non lo sei. La cosa divertente che volevo dire sui telefonini è che comunque, per esempio, questi telefonini, quando usano l'opzione usa reti wireless per individuare la tua posizione, ti pongono già due dubbi. Dubbio numero uno: come fa questo telefonino col wireless a sapere dove sono? Numero due: chi è che ha dato a Google, che gestisce tutte le posizioni dei router Wi-Fi a casa di ogni singola persona? E questa è una domanda che può far venire fuori una paranoia maggiore. Quando sono andati in giro con Street View, ci sono anche tutta una serie di letterature anche giudiziarie sulla questione, questi si sono catturati tutti i dati. Quindi se tu vai a vederti i log del tuo telefonino, scopri esattamente quale applicazione sta facendo cosa e che cosa fa. Quindi io penso che una buona pratica potrebbe essere rendere il cittadino più consapevole in linea di massima che l'applicazione tal dei tali può tracciare o meno l'utente, in modo da non avere paura di essere tracciati anche quando non lo si è, e soprattutto rendere l'opzione disattivabile in modo consapevole. Perché se no, se noi abbiamo applicazioni che in sottobosco fanno queste cose, la tua paura non è più una paranoia, ma forse può diventare una difesa. Però se vai troppo, come si dice sempre, la paranoia è una virtù, ma non esageriamo, chiaramente. Perché anche la rete telefonica di per sé sa la tua posizione. Basta che tu ti vai a vedere e privacy, credo 2009, c'è un talk che ho tenuto io insieme a un altro hacker, Lord Shinawa, che si intitola, ti dico soltanto il titolo, dimmi il tuo numero, ti dirò dove sei, e qui non aggiungo altro.
Direi che possiamo considerare, diciamo, conclusa questa tavola, sicuramente molto interessante.